Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Benvenuti alla seconda puntata di Giovani sull'orlo di una crisi, il programma in cui mostriamo al mondo il modo in cui i giovani hanno impattato in modo positivo o anche negativo sulla politica internazionale o anche quella nazionale. Io sono Tiziano, anche detto Tiz, e adesso prima di mostrare la top 5 di eventi recenti con cui i giovani hanno impattato il mondo, diamo il primo premio faccia da culo settimanale della trasmissione. Allora, pronti? Allora, questo premio, primo premio faccia da culo settimanale, va Alessandra Mussolini. Ah, si è contraddistinta, insomma, non so se avete seguito di recente le varie vicissitudini della grande Alessandra, insomma, su Twitter soprattutto, ma anche al di fuori di varie cose. Allora, c'è stata questa thread iniziata da Jim Carrey in cui si mostravano varie sfaccettature di quella che potrebbe essere definita il più grande evento della storia, forse uno dei più grandi eventi della storia nazionale, ovvero Piazzale Loreto. Piazzò Jim Carrey, tra l'altro, cioè un attore americano che magari manco si sapeva conoscesse la storia di Piazzale Loreto e tutto, però è finita così, insomma, che lui ha mostrato un bel disegno di Piazzale Loreto, molto carino, insomma, una caricatura così, e diceva, sapete che così finirà il fascismo, sapete benissimo che così finirà il fascismo. E la grande Alessandra che fa? Risponde con un pittoresco "You are a bastard". Ebbene, e insomma, poi insomma è partito shitstorm e tutto, e quindi ci fa notare varie cose questa risposta, insomma. Cioè, innanzitutto Mussolini, come sappiamo, ha quel cognome e non se ne va. Se ne vanta, insomma, è tutto. Ma non solo se ne vanta, ma se lo rivendica pure e giustifica vari eventi della storia nazionale che, insomma, non sono proprio così allettanti, ecco. Quindi diciamo che non solo Mussolini ha faccia da culo, ma è quasi più stupida della Meloni, ecco. Cioè, non la volevo offendere, però è quasi più stupida della Meloni. Quindi possiamo benissimo dire che Alessandra Mussolini sei una faccia da culo, ecco. Allora, adesso partiamo con la nostra prima canzone, prima della prima notizia del quinto posto, ovvero la prima canzone è The Wombats, ovvero è Let's Dance to Joy Division. Scusate un attimo.
a broken heart, let tear us apart. Let the love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let tear us apart.
Allora, adesso torniamo con la prima posto della classifica, ovvero il quinto posto in realtà. Allora, abbiamo la Mini Naya, insomma, non abbiamo un personaggio in particolare per questo quinto posto della classifica. Insomma, perché vogliamo discutere un attimo di quello che è successo recentemente per questa legge approvata dalla Camera che andrà presto in Senato e che riguarda, insomma, i giovani tra i 18 e i 22 anni, insomma, per... servizio obbligatorio militare, che è una cosa molto reazionaria per questi tempi, cioè non diresti mai adesso bisogna tornare al servizio militare obbligatorio, anche se poi se ne sente tanto parlare, insomma, tanti sessantenni così che parlano tanto bene del proprio servizio militare, quanto era bello stare in esercito. E a parlarne con noi stasera c'è Lorenzo, una giovane studentessa universitaria.
Buonasera.
E buonasera a te, Lorenzo. Allora, partiamo subito con la prima domanda. E allora, spiegaci bene in dettaglio cos'è la Mini Naya.
Allora, per una panoramica abbiamo questa proposta di legge passata alla Camera il 27 marzo, quasi all'unanimità. Quindi è un programma che si rivolge ai giovani diplomati tra i 18 e i 22 anni, che prevede un periodo di formazione maggiore di 6 mesi presso le forze armate, quindi esercito o arma dei carabinieri. E le modalità proposte, diciamo, per questo periodo di leva volontaria, diciamo, vanno dalla partecipazione a simulazioni di attacchi cibernetici, allo sviluppo delle abilità in scambio informatico e tra... diciamo nazionale tra i paesi NATO, partecipazione a viaggi di studio presso le istituzioni europee e l'incontro con le principali realtà economiche del paese, diciamo. Quindi come obiettivi manifesti abbiamo uno scenario che sta tanto a cuore al governo, che quindi diciamo propaganda la comprensione del valore civico e della difesa della patria. Quindi...
Beh, certo, anche dell'imperialismo europeo. Esatto. E la NATO.
La
insomma,
difesa delle istituzioni democratiche.
Sì, 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 sì. Tra virgolette.
Esatto. Ma le modalità, diciamo, precedentemente descritte aprono in maniera più verosimile altri retroscena, come il rafforzamento della presenza militare sul territorio, il monitoraggio delle comunicazioni, la realizzazione del progetto europeo di difesa da tempo
esatto, l'esercito europeo se ne sente molto parlare, insomma,
e il consolidamento, insomma, e del patto tra industria e esercito, ecco.
Ah, beh, insomma, è molto importante, insomma, si denota, insomma, uno scenario di rafforzamento dal punto di vista militare, anche non solo nazionale, ma anche europeo e euroatlantico, diciamo. E quindi volevo chiederti, allora, perché a questo punto opporsi esattamente?
In realtà abbiamo questo nome, Mini Naya, che rimanda alla tradizione della leva obbligatoria, che era popolarmente nota come Naya, che è stata più volte evocata da Salvini. Tuttavia le parole d'ordine sembrano, diciamo, sancire più una centralità delle linee guida del progetto europeo di istruzione. Mm-hmm. L'attacco ideologico principalmente si basa sul fronte del completamento dell'uniformazione del mondo dell'istruzione alle esigenze del mercato, quindi nei suoi aspetti di competizione lavorativa, predominio dell'interesse privato, competizione militare. sul piano del commercio, dell'informazione e della comunicazione. Quindi possiamo vedere come ci sia una continuità anche con i progetti incentivati dall'Europa di alternanza scuola-lavoro nelle basi militari, open day delle forze armate, nei licei dell'università, e quindi lo sdoganamento della presenza militare e degli interessi privati contemporaneamente.
Esatto, capisco.
Questo è un motivo per cui non stupisce il voto unanime alla fine che c'è stato alla Camera, quindi di una destra vista come autoritaria e magari di una sinistra più libertaria, che però in fondo non rientra nella banalizzazione guerrafondai versus pacifisti.
No, ma certo.
Ma che piuttosto anzi mette in luce l'elemento di più forte continuità tra questa legislatura e le precedenti, che è appunto la riforma dell'istruzione.
Sì, no, sicuramente anche un punto di vista di alleanze anche geopolitiche, insomma, cioè anche la sinistra che potrebbe essere considerata più libertaria, diciamo, in realtà comunque accentrata verso anche l'europeismo più spinto, ecco.
Diciamo che è anche interessante il voto contrario di questi 10 parlamentari di LeU, che diciamo che non si sono espressi contrari per l'idea in sé, ma perché purtroppo era rivolta solo ai giovani italiani.
Ah, purtroppo, esattamente, purtroppo, ecco. E, cioè, nel senso, a questo punto ci domandiamo, se si oppone, a questo punto una soluzione ci deve essere propositiva. Tu in particolare cosa proporresti?
Bah, vengono in mente i dati scandalosi dei 60 milioni al giorno e passa destinati alla difesa e dei fondi straordinari che poi saranno stanziati per questo piano. Viene in mente che forse sarebbe stata un'idea migliore destinarli alla promozione di un'istruzione pubblica,
certo,
e di qualità,
certo,
all'edilizia scolastica, magari cercando di finirla con la speculazione su scuole e università da parte dei privati.
Certo.
Oltretutto, per quanto mi riguarda, potrei parlare di una realtà che ho vissuto nei collettivi scolastici universitari,
certo,
che diciamo ho trovato difficoltà in questi ambiti nel raggiungere la contraddizione, diciamo, che permette,
certo,
di smascherare quali sono i motivi profondi di queste politiche antipopolari, quindi,
certo,
magari trovare delle connessioni che possono sembrare meno banali in merito a questi temi,
certo,
e quindi si rischierebbe di agire in balia degli eventi,
certo,
senza,
certo,
trovare un punto di riferimento su cui far leva in modo efficace.
E va bene, grazie mille allora Lorenza per il tuo intervento. Ora possiamo continuare con la musica, insomma, ci sono i Vampire Weekend con Unbelievers.
Thank you. of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world is planned for me? I know I love you, and you love to see. But what only water contains a little drop for me. Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what all the water contains, a little drop for me.
E allora torniamo in onda con il quarto posto, cioè, troviamo le elezioni ucraine. Allora, non so se avete sentito, ma stranamente, come è successo un po' di tempo fa in Italia, insomma, un giovane comico in Ucraina è riuscito ad arrivare primo alle elezioni presidenziali. Ecco, non so se ricorda qualcosa, questo giovane Volodymyr Zelensky è un attore. Fa un programma televisivo, una serie televisiva, una mezza specie di House of Cards, però molto più demenziale, ecco, cioè, nel senso, parla della vita proprio del presidente dell'Ucraina. Cioè, una cosa molto molto paradossale, ecco, addirittura ha chiamato il suo partito proprio come la serie televisiva, ovvero Servo del Popolo. Allora, diciamo che il suo programma elettorale in particolare si basa sulla lotta alla corruzione, quindi nulla assolutamente a che vedere con l'Italia, le elezioni precedenti, ecco. E, insomma, cioè, significa molto questa cosa, cioè, nel senso, c'è un certo rigetto per lo status quo, chiaramente, cioè, nel senso, arrivare addirittura a cercare di eleggere, in realtà questo è stato il primo turno delle elezioni, quasi ad eleggere un comico, insomma, è una cosa abbastanza paradossale, insomma, ecco, anche se da Brexit in poi, insomma, può succedere di tutto, ecco, per la lotta allo status quo. Bene, e insomma, cioè, con chi se la vedrà lui al ballottaggio al secondo turno? Beh, abbiamo contro Petro Poroshenko, cioè colui, l'artefice, diciamo, uno dei massimi artefici dell'Euromaidan, di questo colpo di Stato, diciamo, nei confronti del governo Yanukovych nel 2014, invocando la presenza dell'Unione Europea e della NATO nel paese e riuscendo, insomma, a diventare presidente così. Ebbene, che cosa ha comportato questo? Crisi della produzione industriale, crisi economica, corruzione ovviamente, e soprattutto un paese che non riesce ad andare avanti. Ecco, logicamente a questo punto le persone si chiedono: ma perché l'abbiamo fatto per davvero? Ebbene, si buttano su un comico. Ma diciamo che non è che fosse l'unico proprio supportato dall'Unione Europea e dalla NATO, ecco, in questa elezione presidenziale. Poroshenko, ma cioè, l'eminenza grigia, ecco, dei liberali ucraini, che è Yulia Tymoshenko, una mezza specie di Bonino d'Ucraina, che insomma ha detto chiaramente: ma io dovrei stare ai ballottaggi perché, cioè, dovrei seguire il voto popolare, insomma, cioè, chiaramente ci sono i brogli e tutto, non sono assolutamente arrivata terza, ecco, chiaro. Chiara delegittimazione del voto popolare di una liberista, insomma, che oramai non è più a contatto con la realtà, ecco. Ebbene, non è che cioè, solamente il popolo ucraino così si sta ribellando, non solo in tutto il paese, ma in un'altra parte del paese c'è la popolazione russofona che si è ribellata da un bel po' di tempo. Stiamo parlando della regione cosiddetta del Donbass, che dal 2014, insomma, vede una sorta di guerra, insomma, un bel conflitto che sta andando avanti, creato insomma l'arte dai blocchi imperialisti, dall'UE, dalla NATO da una parte e dalla Russia dall'altra, e addirittura l'Unione Europea è arrivata ad allearsi con un battaglione nazista, detto battaglione Azov, per combattere l'influenza russa, e addirittura a questo punto, chiaramente, come giusto che sia, è nata una resistenza antifascista. Per quel che riguarda insomma questa regione, e sono venute a crearsi due repubbliche popolari chiamate Luhansk e Donetsk. Ecco, ebbene, cioè, qui possiamo ben vedere come insomma l'intero paese si stia rischiando una guerra civile proprio per la presenza dell'Unione Europea e della NATO, una presenza insomma chiaramente che ha danneggiato il paese, ma non solo, cioè, nel senso, stiamo parlando proprio di un'influenza che ormai è chiara da un bel po' di tempo, ormai da 20 anni almeno. Ebbene, cioè, le persone oramai non sanno più come ribellarsi, cioè si è arrivati alle armi, le persone che sono arrivate alle armi nell'est del paese sono completamente demonizzate. Ecco, ebbene, adesso come si fa? Cioè, il governo di Kiev come può essere insomma rovesciato? Bene, tramite il voto popolare. Tramite chi però? Non forze radicali di sinistra, ma bensì un comico che promette qualsiasi cosa così al volo, qualsiasi cosa che passi. Bene, io penso che comunque sicuramente tra i vari buffoni che ci sono stati tuttora è un buffone vero, ovvero un comico. Bene, le persone scelgono il comico perché logicamente dicono: ma a me che me ne frega, cioè, nel senso, io sto qui con le mani in mano, non riesco più a lavorare. Bene, e mi affido a un comico perché dico: sai che ti dico? Meglio il comico del buffone che mi prende per il culo per davvero. Bene, adesso continuiamo con la musica. Prima di passare al terzo posto, insomma, abbiamo St. Vincent con Digital Witness. allora riprendiamo subito. Al terzo posto abbiamo Chelsea Manning. Ok, allora non so se sapete bene la sua storia, insomma non so se è famosissima in Italia, però insomma stiamo parlando di un caso importantissimo. Allora, chi è Chelsea Manning? Chelsea Manning è un ex soldatessa americana, un ex cadetto di 31 anni che 10 anni fa è stata arrestata, è stata messa in carcere per il più grande leaking di documenti dell'intelligence americana della storia. Stiamo parlando di ben 750.000 documenti riservati, tra cui due importanti video di bombardamenti su civili afghani, uno nel 2007 a Baghdad e uno nel 2009 a Granai. Ebbene, questa è una sentenza molto importante, insomma, nella storia americana, quella di 10 anni fa. Ebbene, dopo essere stata scarcerata 2 anni fa, grazie al perdono del presidente Obama, ebbene, adesso è stata rimessa in carcere per via di uno strano caso giudiziario, ecco, cioè, nel senso, non so, penso che tutti voi conosciate, insomma, le giurie americane, cioè, nel senso, stiamo parlando di una giuria scelta a caso di cittadini di vario credo politico, e insomma, che ha addirittura quasi più potere di un giudice, cioè, in questo caso addirittura abbiamo visto, insomma, come possano schiaffare in carcere una persona considerata innocente, addirittura il presidente degli Stati Uniti, e riescano a farla franca, insomma, anche perché lei è tuttora era in isolamento fino alla settimana scorsa e adesso è tuttora in carcere, ecco. Ebbene, questo tipo di giuria è addirittura esiste solamente negli Stati Uniti e nella democraticissima Liberia, che tra l'altro, oltre alla varia fama di avere generali cannibali e quant'altro, è stata una colonia americana, è stato di fatto un paese creato ad arte in America, in Africa dall'America. Ebbene, il caso di Chelsea Manning comunque ci rivela un'altra cosa importante, ovvero quanto ci sia bisogno della controinformazione. Quanto ci sia bisogno della controinformazione nei confronti della propaganda dei vari liberali, dei vari outlet mainstream americani, ma anche nazionali, Repubblica, insomma, La Stampa, Il Corriere della Sera e quant'altro. E insomma, soprattutto è una cosa che fanno tantissime persone in America. Insomma, già Chelsea Manning, insomma, è stata rivelatrice, una persona, insomma, che ha rivelato queste cose a WikiLeaks, insomma, un importante outlet, insomma, per quanto riguarda le agenzie e le notizie segrete. E soprattutto non c'è questo tipo di investigazione nei giornali mainstream, ecco, non esiste più ormai da tempo, e quindi sono i cittadini proprio liberi che devono vedersela per conto proprio. Allora, oltre a Chelsea Manning, insomma, le varie rivelazioni, insomma, ad esempio, che sono state fatte sul caso Snowden, sono di Glenn Greenwald, che tramite il Guardian nel 2013 ha rivelato i vari segreti di cui già sappiamo, o addirittura Assange in questo periodo, che rischia addirittura di essere espulso dall'Ecuador, l'ambasciata dell'Ecuador, ed essere messo sotto accusa dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti addirittura. Ma abbiamo anche varie altre fonti, insomma, di controinformazione rispetto alla propaganda americana, ovvero Abby Martin, ad esempio, con il suo programma Empire Files, finanziato da Telesur, o anche ad esempio Max Blumenthal del Grayson Project, entrambi impegnati a smentire le menzogne imperialiste sul Venezuela, soprattutto in un momento delicato come questo, cioè, si è rischiata la guerra civile in questo momento. Comunque il presidente Maduro è tuttora nelle sue mani l'esercito venezuelano, ma comunque rimane molto importante smentire le menzogne che i vari giornali mainstream, ecco, rivelano tuttora. Telesur, appunto, lo citavo perché è stato un importante è stato un emblema, diciamo, oltre WikiLeaks, di questo tipo di informazione, ovvero si risponde subito e si propone in realtà quella che è la vera realtà. realtà, ovvero cosa succedono veramente, come succedono veramente le cose, e soprattutto si risponde in modo politico, cioè si è un modo per dire ok, le notizie non sono fatti solamente, ma sono anche visioni politiche. Ecco, e questa è il Telesur, è un'idea nata proprio dal presidente Chavez, insomma, è una persona che comunque voleva contrastare le idee mainstream americane, il neoliberismo, e c'è riuscito, insomma, in un certo senso pur oltre la propria morte, insomma, perché Telesur tuttora è il terzo canale più seguito in Sud America. Ecco, quindi, in conclusione, se vogliamo davvero contrastare Trump e i vari reazionari, c'è bisogno di una forte controinformazione nel nostro paese, ma anche in tutto il mondo, ecco. Allora, continuiamo con la prossima canzone. Prima del secondo posto, ovvero abbiamo i Crystal Castles con Crime Wave.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
E allora riprendiamo. Al secondo posto abbiamo la notizia del pischello che si è avventato contro Casa Pound a Torre Maura. Insomma, come avrete sentito, c'era un gruppo di fascisti, insomma, fuori da un centro d'accoglienza che, insomma, ospitava in quel momento una settantina di persone rom. Ebbene, si sono scagliate contro questo centro d'accoglienza. Ebbene, è arrivato improvvisamente questo ragazzino che ha urlato in faccia a uno dei capetti là dei fasci del terzo millennio, a dire: no, guarda, a me non mi sta bene che state a fare sta cosa, anche loro sono esseri umani. Ecco, guardate, questo è un esempio molto importante, molto importante, di resistenza civile a un attacco barbaro nei confronti delle persone. Ma prima vorrei notare tre cose, insomma, di questa cosa che è successa a Torre Maura. Innanzitutto, lì, insieme ai fascisti, c'erano effettivamente persone del quartiere. A differenza di come si, si è sentito in giro questi giorni, di fatto c'erano persone che soffrono la precarietà abitativa, come si è visto anche di recente a Casal Bruciato, insomma. Con l'evento anche lì di una che riguardava sempre Rom, di una casa che era stata occupata e doveva essere data a una famiglia Rom. Ebbene, queste persone, questo blocco sociale, insomma, tuttora soffre uno sfruttamento economico, ma anche abitativo, che tuttora non può essere risolto e tuttora si ha le mani legate e si sembra di non avere futuro. Ebbene, poi c'è anche da notare che tante di queste persone, non solo i fascisti, anche i fascisti, ma non solo i fascisti, hanno un grande rancore nei confronti dell'amministrazione comunale. Hanno un grande rancore nei confronti dell'amministrazione comunale e soprattutto nei confronti della sindaca Raggi, che insomma è di fatto stata incapace di risolvere tantissime situazioni riguardanti la città, ma soprattutto un'amministrazione comunale che è sicuramente azzoppata dall'austerity e dai vari tagli che gli sono imposti dai diktat. Ma non solo, se li impongono essi stessi, perché comunque sappiamo benissimo di quanto piacciono i 5 Stelle, insomma, tagliare la spesa pubblica, ecco, se ne vantano anche sui vari social, abbiamo tagliato di qua, di là, abbiamo tagliato i privilegi, ma di fatto poi si tagliano anche i vari servizi sociali, ecco, che dovrebbero andare nei confronti delle persone in periferia. Terzo, poi si nota, insomma, che i fascisti non si radicano bene nei quartieri, insomma, fanno il loro spot lì e poi gli abitanti rimangono soli, cioè, nel senso, a Torre Maura, da Torre Maura si sono spostati a Casal Bruciato, così sono sempre le stesse 50 persone. E di fatto, insomma, lì non si politicizza davvero la cosa, cioè, nel senso, al massimo si fa manovalanza per Salvini, che poi lui stesso raccoglie voti, non Casa Pound. Ecco, io penso che a questo punto, per fare veramente non solo resistenza civile, ma una vera azione militante antifascista nei quartieri, ci sia bisogno anche di situazioni come questa, cioè, nel senso in cui c'è un ragazzo che da solo, non ne frega niente, se ne va là a, insomma, a porsi alla tirannia fascista, ecco. Ebbene, non solo si può notare che i suoi toni non sono i soli dell'antirazzismo, dei vari Gad Lerner, insomma, intendiamoci, ma c'è, cioè, una vera e propria aggressività che deve essere quella la risposta, insomma, dei nostri militanti, non solo dei nostri militanti, ma di tutta la popolazione locale, perché c'è, nel senso, stiamo parlando sempre di fascisti, stanno parlando sempre di persone che fiancheggeranno sempre il capitale e che comunque continueranno la loro opera di distruzione dei rapporti sociali e di atomizzazione della società. Ebbene, cioè, questa è una risposta molto importante, perché è un messaggio sì aggressivo come quello dei fascisti, diciamo, non è esattamente quello dei fascisti, il tono è quello aggressivo dei fascisti, ma è un messaggio inclusivo, cioè, nel senso, io caccio via voi che non volete che noi creiamo rapporti sociali, e al contrario io voglio che invece includa altre persone nella nostra cerchia, ecco. Ebbene, io penso che comunque ci sia bisogno di questo, ci sia bisogno di giovani spiriti che facciano la loro parte nelle periferie, non solo nelle periferie, ma in tutto il paese, che facciano bene resistenza, che cominciano a capire bene che i fascisti non sono lì per aiutarli, non sono lì per creare davvero legami forti, per poi, insomma, davvero essere fino a se stesso, ecco, diciamo, cioè, nel senso, il rapporto con un fascista sarà quello di sempre perennemente di sfruttamento tra le persone, ecco, il fascista di fatto vuole l'atomizzazione, vuole la disgregazione sociale, vuole l'ignoranza. Ebbene, noi dobbiamo rispondere a questo con una risposta militante e aggressiva, ma aggressiva nel senso chiara, chiara nel messaggio, dire noi non vi vogliamo, noi vogliamo stare per conto nostro, noi vogliamo essere, vivere civilmente, non avere sempre dietro una minaccia. Ecco, io penso che questa storia sia emblematica di come la nostra società debba rispondere ai fascisti, ecco. Allora continuiamo. Prima di arrivare al primo posto c'è una nuova canzone. Questa canzone è Billy Not Really dei Death Grips con gli urli di Bjork.
Can't stand by these. Oh, why me, oh, I mean, oh, my me. Don't see why I need all these hands. Can't stand by these. All my palm lines running, stretching, cross my palm like blind cross etching. Palm mummified, cotton mirror filming, bronze my palm now, all brown palm now. Visit some medium, won't come near me, treat me like a meteor. She scares me. My phony. Now, Billy, not really. My phony. Now, Billy, not really. Yo, boy, yo. Ooh. Oh, Billy, not really. Yo. Whoa. Yo, boy, yo. Oh, Billy, not really. Yo, boy, yo. Amnesia. Yo, boy, yo. Ooh. Oh, Billy, not really. Yo. Whoa. Yo, boy, yo. Billy, not really, yo, boy, yo, amnesia.
Oh, why me, oh, I mean, oh, my me. Don't see why I need all these hands, can't stand by these. Oh, why me, oh, I mean, oh, my me. Don't see why I need all these hands, can't stand by these.
Every movement after sudden movement, deja vu abductee, sucky, sucky, sticky, psyche touching, so many sensory. Dripping, splash expression happening. Already, now, Billy, not really.
Oh, why me, oh, I mean, oh, my me. Don't see why I need all these hands, can't stand by me.
Now, Billy, not really. Now, Billy, not really. Amnesia, yo, boy, yo. Ooh. Oh, Billy, not really, yo. Whoa, yo, boy, yo. Oh, Billy, not really, yo, boy, yo, amnesia. Tsunami Pharaoh got barreled in other worlds. No hand at sea of pearls, buried in frozen cherry curls. I man, Herzog shooting solitaire. No hand, Savoy Nova Shaka glare. Zulu somnambulist slayer. Flick of my wrist, ooh shit, ooh, ah, ooh shit. Phantom licks, crude licks, I'm in island exclusive. Flick of my wrist, ooh shit, ooh, ah, ooh shit. Flick of my wrist, ah, oh, shit, ah, oh, I'm not shit.
She tuned in telling through your shriveled button, plus jaundice yellow. She's your experience, you're her experiment. No fox and most I've written, it'll be sharp, be so sorry, falsetto. You're her experiment, she's your experience.
Allora, troviamo al primo posto, siamo tornati adesso in onda. Primo posto troviamo Andrew Yang. Allora, chi è Andrew Yang? Andrew Yang è un giovane finanziere, insomma, diciamo un investitore in startup della Silicon Valley, ma anche un candidato alle presidenziali del Partito Democratico. Ecco, insomma, si tratta delle elezioni del 2020, insomma, come sappiamo ha perso, insomma, la sinistra, tra virgolette, perché poi stiamo parlando sempre dei neoliberisti, nel 2016 con la Clinton, e adesso, insomma, per rispondere a questa elite, insomma, la varia burocrazia del Partito Democratico, si stanno scegliendo varie figure anti-establishment, ecco, più di sinistra. La cosa era cominciata con Sanders, e in questa nuova elezione, insomma, dovrebbe venire fuori, speriamo, una nuova figura anti-establishment che sia molto più, meno caratteristica, ecco, diciamo, di quello che è stata, insomma, finora il neoliberismo vario da Clinton in poi, ecco. Bene, Andrew Yang si presenta così, si presenta come una figura anti-establishment, molto vicino al popolo, tra virgolette. Che cosa propone Andrew Yang? Di fatto lui propone un reddito universale che sia di $1,000 al mese. Calcoliamo che è un decimo più o meno dello stipendio medio americano. $1,000 al mese per tutti. Ecco. Non so se vi ricorda qualcosa, diciamo, ecco, riprendendo anche la scia delle elezioni ucraine. Questo programma di reddito, insomma, va molto in voga in vari paesi, e soprattutto nel nostro, ecco, come si è visto adesso che è stato, insomma, approvato il reddito di cittadinanza. Ebbene, questi mille dollari sono davvero una cosa positiva, perché in America sembra che qualsiasi cosa il governo faccia sia di fatto socialismo, ecco. Ma in realtà c'è un rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è sempre quello: il taglio ai servizi sociali. Bene, stiamo parlando di un reddito che non è quello per l'automazione, c'è questa idea dell'automazione continua che arriverà prima o poi, e quindi dobbiamo fare questo reddito. Ma questo reddito di fatto poi finisce per essere un modo sempre più aggressivo, diciamo, di sfruttare i poveri. Di fatto si vede qua in Italia, insomma, si comincerà a vedere, anzi, qua in Italia, come insomma, il governo riuscirà a schiavizzare sempre di più i poveri. Insomma, sappiamo benissimo della manovra che è stata approvata, ovvero i €780 al mese per un qualsiasi lavoro. Insomma, questo lavoro potrebbe essere qualsiasi cosa, ma sicuramente sarà un lavoro di bassa qualità, e addirittura che porterà tantissime persone a lasciare il proprio posto dove si lavora e ad andare in altre regioni. Bene, continuerà sicuramente una logica colonialista interna che va avanti dall'Unità d'Italia in poi, chiaramente. Ma non solo, ma le persone non potranno, a malapena arriveranno da €780 di fatto, quindi, cioè, si arriverà a un punto in cui tantissime persone guadagneranno a malapena proprio per mettere un piatto di pasta al giorno sul tavolo, lavorando, insomma, tante ore in modo assolutamente sproporzionato rispetto al proprio stipendio. Ebbene, questo tipo di reddito, insomma, è una cosa allucinante. Cioè, stiamo parlando addirittura di portare avanti una logica neoliberista, facendola passare come socialdemocratica, ecco, cioè come il governo ti aiuta, ma allo stesso tempo ti aiuta anche l'impresa. Ed è veramente un gioiello sconfortante questo tipo di politicizzazione. Cioè, se addirittura tantissime persone vogliono arrivare a questo livello, ecco, un livello, insomma, di sfruttamento incredibile, che non esiste solamente in Italia, ma sappiamo benissimo in America come addirittura tantissime persone, addirittura tantissimi operai del Walmart, di grandi catene, di supermercati, così, addirittura non hanno neanche più una casa per vivere, ma vivono in macchine, così, addirittura gli operai di Amazon e quant'altro. Ci sono anche dati, ad esempio, come quello del 78% dei lavoratori che non va avanti da stipendio a stipendio, ovvero non arriva alla fine del mese e va avanti solamente con i soldi che gli danno all'inizio del mese. Ebbene, qui siamo in una situazione sconfortante, ma purtroppo in realtà non è che nella politica americana si intravede una figura giovanile che sia davvero di riscatto. Cioè, stiamo parlando di Andrew Yang, che è praticamente un nuovo che avanza, e però non si vede davvero dove avanzerà questo nuovo. Cioè, nel senso, ci sarà davvero una figura giovanile radicale di rottura in questo paese, perché è sicuramente molto importante seguire la politica americana perché influenza tantissimo anche la nostra. Ebbene, Sanders ha fatto il suo, diciamo che ha portato avanti temi nuovi, temi molto importanti per quanto riguarda la politica americana, ovvero Medicare for All, la sanità insomma pubblica per tutti, anche se in realtà non si sa con che limiti. E però comunque lui continua a supportare tendenze imperialiste, cioè stiamo parlando sempre di una persona che supporta gli aiuti umanitari, sulla Siria non è ben chiaro e tutto, ma si intravede anche nei confronti di altri politici, a cominciare dall'Ocasio-Cortez di cui ho parlato nell'ultima puntata. Ebbene, io penso che a questo punto della storia ci sia bisogno di chiedersi, ma davvero i giovani possono fare un'influenza, possono avere davvero influenza sulla politica? Ebbene, ci si è provato finora in America, ci si è provato, non si è ancora raggiunto quel gradino che ci faccia dire ok, adesso stiamo andando nel punto giusto. Non stiamo totalmente andando nel punto giusto perché c'è questa critica astratta al capitalismo che è molto simile a quello che facevano già insomma i disobbedienti, il capitalismo astratto come nemico fluido e tutto. Ebbene, non c'è una vera e propria rottura di classe, cioè nel senso anche gli stessi DSA che supportavano Sanders e supportano i vari Ocasio-Cortez, insomma Rashida Tlaib e altri nomi insomma che non sto qua a raccontare. Ebbene, non sono mai fatto un partito di classe, ecco. Cioè, purtroppo stiamo parlando di un momento nella storia in cui i giovani non ricchi, giovani sfruttati non riescono a ribellarsi. Ecco, a questo punto dobbiamo arrivare a quel punto, dobbiamo assolutamente arrivare a ribellarci, ecco. Quindi vi saluto così, alla prossima. Questa è OPR di Gesaffelstein, grazie mille.
ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.